Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo presenta Dal fonografo al microsolco. Appunti musicali a 78 e 45 giri curati da Sandro Alba e Massimo Baldino.
Che sono qui questa volta in due perché c'è anche Sandro Alba. Bentornato, carissimo Sandro.
E... bene, che fra una storia e l'altra ogni tanto devo assentarmi.
Succede. Ti faccio un po' un riassunto. Abbiamo iniziato la settimana scorsa il nostro percorso attraverso le case discografiche più importanti, quelle che insomma hanno fatto storia, iniziando proprio da un marchio di prima grandezza che è il famoso trombone col cane della voce del padrone. Abbiamo ripercorso insomma attraverso dei dischi storici la prima parte, sia quella proprio più lontana nel tempo, perché questo è un marchio che è nato nel 1904, attraverso voci della lirica prestate anche alla canzonetta come Caruso, come Beniamino Gigli, Tito Schipa, e poi autori importanti come De Angelis, cantanti Daniele Serra, Pallesi, insomma Sergio Bruni. E abbiamo chiuso con Francesco Guccini, che incise il suo primo 33 giri nel 1967 per La voce del padrone.
E hai detto poco, insomma, Francesco Guccini. Io devo dire, perché lui è tecnicamente ineccepibile, una laurea, gliela dobbiamo. Insomma, qualcuno tra gli ascoltatori ci sarà che ha questo potere di dare una laurea perché se la merita. Io invece sono più così, cioè mi piace commentare che cosa, per esempio l'immagine, l'effigie, no? La voce del padrone è qualcosa che è storico, perché rimaneva nella mente di tutti questo cagnolino bianco accucciato davanti al trombone del grammofono, che non era cosa da poco. Questo logo è un capolavoro. È un capolavoro che andrebbe conservato tutt'oggi. Purtroppo non esiste più stampigliato in nessun CD che io sappia o altro.
Vabbè, oggi facciamo un percorso un pochino diverso, perché andiamo a scoprire quei nomi che, pur avendo fatto tutta una carriera con etichette discografiche diverse dalla voce del padrone, hanno o esordito sotto questo importante marchio o durante la loro carriera, o hanno chiuso la carriera sotto questo marchio, o così che si sono un po' intrecciati. Per esempio, Odoardo Spadaro, che sappiamo insomma con la Cetra ha inciso tantissimi dischi, iniziò negli anni 30 proprio con il trombone della voce del padrone, citato peraltro anche in questa canzone intitolata Firenze.
Firenze, città d'ingegni arditi, la vive in una culla di colli che son sempre, sempre fioriti. Chi c'ha la sua francese, chi c'ha la sua australiana, e poi c'è chi c'ha l'inglese, oppur l'americana. Io c'ho la mi biondona, la un sarascicche, le forse una ciartrona, però l'adoro senza reticenze, ma è perché l'è come me, l'è di Firenze. Firenze, città delle colline, in un punto che c'è in piano c'è un bosco che si chiama Hacine. Chi va con la vettura, e chi va con il cavallo, e che il cielo sia coperto o sotto un tramonto giallo. Io vo come tu vedi, vo alle Hacine e ci vo sempre a piedi. L'aspetto è viene piena di movenze, come fa le donnine di Firenze. Firenze, città di Vial dei Colli, nel mezzo ai gran piazzale ci passan tanti furbi e tanti polli. Chi va per il panorama e chi va a far all'amore, ma c'è chi di lì passa e gli si spianta il cuore e passa tra tante voci e dicon guarda e va in monta alle croci, cappelli in mano, quattro riverenze sotto un tramonto rosso di Firenze. Firenze, città dove son nato, non so per qual ragione, se un ti rivedo un po', son disperato. Scrissi questa canzone e tanti l'hanno cantata, però coi mi vocione e là un c'era registrata, e certo non son tenore, ma per Firenze esturo la passione, e il disco che ho cantato con amore gli è della casa voce di padrone.
Beh, singolare, insomma.
Lo dice.
Cita anche.
Lo dice anche.
Spadaro era già un personaggio, qui eravamo nel 1933, ma insomma era già un chansonnier di prima grandezza, molto conosciuto in Francia. Poi rincise questa canzone con l'Elescano per la Cetra.
Sì, l'ha rifatta diverse volte. Sì. Questa deve essere proprio la prima.
La prima, del 33. La prima. Nello stesso anno, un altro cantante che ha praticamente fatto tutta la sua carriera sotto l'etichetta Phonit incise una serie di facciate per la voce del padrone, o meglio, l'abbiamo già detto, fino al 1938 per la Disco Grammofono. Ed è Anacleto Rossi, ed è anche una canzone molto, molto famosa, Sandro.
Certo.
Piccolo fior d'amore, stringiti a me sul cuore, ti voglio bene, dimmi, e nulla più. Darmi così potrai, quello che in van sognai, un po' di sole con queste tre parole. Sono tre parole, ti voglio bene, son però le sole che vuole il cuore. Quante frasi ancora sa insegnar l'amor, dolci e lusinghiere, ma nessuna dà questo sogno d'oro di felicità. Sono tre parole, ti voglio bene, son queste le sole che chiedo a te. Poi se tu vorrai, la mia vita avrai, perché mio tesoro, l'unico amore, piccola sei tu. È stanco già il mio cuore, non crede più all'amore, perché giammai trovò sincerità. Ma se vorrai provare, tu lo potrai salvare, con tre parole splendenti più del sole. Tu vorrai, la mia
mia vita avrai. Perché il mio tesoro, l'unico amor, piccola sei tu.
Beh, una bella canzone, una delle versioni più belle, tra l'altro con l'orchestra Piccinelli, questo bel arrangiamento di Sono tre parole. Molto importanti anche le orchestre che hanno militato sotto questa etichetta, abbiamo detto quella di Dino Olivieri in primis, la sua orchestra del microfono.
Sempre stata.
Grande, insomma. Poi l'orchestra della Scala e il direttore della Scala Sabaino che accompagnava i grandi tenori, come abbiamo spiegato la scorsa settimana, ma ce n'erano poi altre, magari meno conosciute, ma che accompagnarono i cantanti dell'epoca con i successi dell'epoca. Ora c'è Boccaccini, tu ma lo sapevi?
Boccaccini è veramente sì, lo associamo assolutamente alla cetra. Ma chi lo associamo a Boccaccini?
Sì, perché lei lavorava con la cetra, insomma.
Sì, perché sono abbinati questi due
perché
marchi.
Quando scisse il contratto da Leier per fare l'artista di giro, per così dire, Boccaccini, beh, non era più vincolato alla cetra, poteva incidere per altre etichette e fece una serie di registrazioni proprio per la voce del padrone. Noi ne abbiamo rintracciata qualcune, credo che siano dischi tutto sommato abbastanza rari,
certo.
Dice il proverbio chi non ama amore, ma questo grande amore l'ho trovato, e porto ogni mattina il primo fiore. E insieme al primo fiore il mio saluto, buongiorno a te, buongiorno a te, il primo amore è come una sorgente d'acque chiare, il primo amore. Quando è sincero e grande come il mare, i primi baci della vita mia, io l'ho rubati sulla bocca tua, quei baci li ho rinchiusi nel mio cuore, fior per perare, il primo amore è come una sorgente d'acque chiare. All'alba una colomba s'è fermata, alla finestra mia soprana rosa, mi ha detto la tua bella innamorata, e tra le spose la più bella sposa. Buongiorno a te, buongiorno a te, il primo amore è come una sorgente d'acque chiare, il primo amore. Quando è sincero e grande come il mare, i primi baci della vita mia, io l'ho rubati sulla bocca tua, quei baci l'ho rinchiusi nel mio cuore, fior per perare, il primo amore è come una sorgente d'acque chiare. Fior per perare, io mando il mio saluto al primo amore.
Beh, sempre stornellatore comunque.
È difficile trovare una canzone di Boccaccini che non ti prenda, un po' per la sua bravura, perché bisogna dire la verità, cioè lui è eccezionale nelle stornellate, appunto, in questo genere. È eccezionale e unico, forse proprio unico, proprio perché non ha la pretesa di fare il tenore, di sfoggiare qualità particolari, tenorili o altro, certo. No? E quindi è anche ancora più autentico, legato al folklore e al suo territorio. Poi i dischi di Boccaccini sono tutti consumati in maniera particolare.
Non si sa, non si riesce a capire per
quale
motivo.
Vuol dire che piacevano molto.
È certo. Qui eravamo nel 1942, l'orchestra, parliamo insomma sempre anche delle orchestre, era quella di Piero Rizza, e un'altra orchestra importante, quella di Nino Gatti, accompagnò nel 1949, quindi siamo già nell'immediato dopoguerra, un'altra voce importante dell'Eiar e delle etichette legate all'Eiar, l'Odeon famosa, il maestro Mario Otti, l'orchestra Ceragioli, Meme Bianchi. Anche lei decise alla fine, a un certo momento, di militare sotto il trombone e il cane della voce del padrone per cantare le canzoni dell'epoca. E quindi questa è una Meme Bianchi, immagino, un po' più matura nel 49.
Certamente.
Qui sotto il cielo di Capri.
Com'è bello sognar mentre mormora il mar. Qui tra spalliere di rose e di glicini in fior, paradiso e l'amor. Qui la vita un'azzurra leggenda ti pare, dimentichi tutto il soffrire e dall'onde nel chiaro lunare ti fai cullare. Qui sotto il cielo di Capri voglio vivere e amar, tutto il mondo scordare. Vetrine di coralli per le strade che vanno su e giù, scogliere sentierelli colorati di sole di blu. Un'azzurra leggenda ti pare, tu dimentichi tutto il soffrire e dall'onde nel chiaro lunar ti fai cullare. Qui sotto il cielo di Capri voglio vivere e amar, tutto il mondo scordar. Io resto qui sotto il cielo di Capri.
Una delle poche versioni femminili di questa canzone, cavallo di battaglia del primo Claudio Villa, anche di Consolini, non l'avevo mai ascoltata, da Meme Bianchi, che è un po' più moderna.
Beh, ma sarà anche più matura nel 49, però la voce è molto fresca e giovanile.
Certo, certo, ma cerca anche un po' di modernizzarsi rispetto alla Bianchi.
Probabilmente sì, perché ha delle sfumature sicuramente più moderne, più all'epoca, più sul gusto dell'inizio degli anni 50.
Sì, nello stesso periodo, è un discorso a parte, merita Nilla Pizzi. Ora, sapete che la Pizzi ha esordito ancora nel periodo bellico, nel 44, con varie formazioni vocali che incidevano per la Parlophone, poi insomma ebbe il primo periodo, eccetera, però pare che alla Rai, non era già diventata Rai, la voce della Pizzi non garbasse, la trovavano troppo sensuale, non riscuoteva, per così dire, il favore dei dirigenti. E così Angelini prese Baracca e Burattini, se la portò via, se ne andò anche lui, e finirono per incidere per un anno, durò pochissimo il periodo voce del padrone della Pizzi e di Angelini, però incisero tanto in quell'anno.
Ma guarda, questa è sicuramente una curiosità, e gli ascoltatori sicuramente non conoscono questi particolari, cioè che Angelini fece questa fuga addirittura.
Sì, una fuga discografica, non so se fosse una fuga d'amore discografica,
ma
perché,
sempre fuga era.
Se l'era presa male, perché lui invece sulla Pizzi
perché
cantava,
ci teneva,
no? Certo,
perché ci teneva.
E quindi, vabbè, tra le tante canzoni incise nel periodo,
giustamente,
aveva visto giusto,
aveva visto ben giusto.
Dicevo, tra le tante canzoni incise in questo anno alla voce del padrone, ce n'è una sicuramente molto importante, Verde Luna.
Besos doy la verde flama, verde luna, tú tienes malfario. Mi alma es blanca como la azucena, verdes son mis ojos y su luz. Con mis labios doy la muerte, verde luna, tu malfario es mi como la azucena, verdes son mis ojos y su luz, pero con mis labios doy la muerte, verde luna, tu malfario es mi cruz.
Poi chissà, la Rai in realtà negli anni a venire dopo l'incisione, quante volte l'ha girato questo disco.
Sì. Ora io non voglio fare, come si dice, acquaiolo, l'acqua è fresca, però vorrei far notare come, essendo una grande casa discografica, le incisioni della voce del padrone sono sempre molto curate, molto raffinate negli arrangiamenti, per cui succede spesso e volentieri che canzoni molto note come Verde Luna vengono valorizzate da arrangiamenti particolari come in questo caso nella versione direi internazionale, visto che la canta appunto non in italiano, di Nilla Pizzi.
Sì. È squisito l'arrangiamento,
è vero,
è perfetto.
E questo discorso si sposa altrettanto bene per il prossimo 78 giri che vi facciamo ascoltare, del cagnone Snipper, al nome del cane, che poi fu cambiato varie volte, insomma, dicono che forse la razza poi cambiò man mano che gli anni passavano, e non lo so, vabbè, Lucia Mannucci che ha una discografia che, per ricostruirla veramente, abbiamo dovuto sudare le classiche sette camicie, perché lei incideva con Kramer alla Fonit, era già nel 1950 con i Cetra, perché c'era la famosa vecchia fattoria, e incideva con la Cetra, per i Cetra, poi andava anche per conto suo e con Franco Cerri ha fatto una serie infinita di registrazioni per la voce del padrone. Ma che registrazioni, devo dire, e quanto è brava la Mannucci,
tra cui questo Le tue mani, questo pezzo stupendo.
Scorderò le tue mani, le rivedo che m'accarezzano, quelle tue adorabili mani. Se ripenso a te provo un palpito che mi fa tremar come allora. Nasce ancora in me dolce un brivido al ricordo delle tue mani. Sapevi consolarmi nel dolore accarezzandomi con amore. Bastava solo che mi sfiorassi tu per sentir vibrare tutto in me, ma non ci sei più, vivo ancora di te, nel ricordo delle tue mani. Forse svanirà la tua immagine, ma non scorderò le tue mani. Sapevi consolarmi accarezzandomi con amore. Bastava solo che mi sfiorassi tu per sentir vibrare tutto in me, ma non ci sei più, vivo ancora di te nel ricordo delle tue mani. Svanirà la tua immagine, ma non scorderò le tue mani.
Dal fonografo al microsolco. Riva la banda, riva la banda del nostro paese, del nostro paese,
del nostro paese.
Oh Caterina, mette sul tuo vestito spus.
Oh Caterina, mette sul tuo vestito spus.
Che capobanda, che capobanda, che capobanda che il gai barbis, che bei barbis,
che bei barbis.
Oh Caterina, il capobanda del tuo Luis.
Oh Caterina, il capobanda del tuo Luis.
Guarda tu san che bei bagai, guarda tu san che bei sunai, e col tambur in cima ai spal, guarda Luisa al parungal.
Lelu, lelu, si si le profilu.
L'el tamburo principal della banda da fuori, che il comanda 550 pipperi. Oh Tuzan, bate i man, che il tambur le scia, che risotti anche io, che gli fan qua qua. Al vedel che i Tuzanet che diventan timide, lì il confond e il rigulet con la semiramide. Bella figlia dell'amore, e schiavo son dei vetti suoi. Passa la banda, passa la banda e la vacanti, la vacanti,
la vacanti.
Oh Caterina, al tuo Luis al va avanti più.
Oh Caterina, al tuo Luis al va avanti più.
Farta Luigi, farta Luigi, farta Luigi, che c'è il tramvai, che c'è il tramvai,
che c'è il tramvai.
Oh Caterina, nel gampedin di dirutai.
Oh Caterina, nel gampedin di dirutai.
Fermate il tram, spostate il tram, negli ingitici, oh che can can. E lì le la compagne di un sciur, che gli è da dentro al suo tambur. Lì, sì sì, le proprio lì, l'el tamburro principal della banda da fuori, che il comanda 550 pipperi. Oh Tuzan, bate i man, che il tambur le scia, che risotti anche io, che gli fan qua qua. Al vedel che i Tuzanet che diventan timide, lui confonde il rigulet con la semiramide. Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vetti tuoi. Pianin, pianin, Tuzan.
Eravamo nel 1942 e abbiamo aperto un'altra parentesi dopo quella dei cantanti che insomma incidentalmente per un piccolo periodo in una carriera lunghissima passata con altre etichette incisero sotto il trombone del discogrammofono della Voce del Padrone. Qui invece siamo a come la Voce del Padrone ha portato nelle case degli italiani anche i protagonisti della rivista.
Certo, stavo pensando, così facevo una riflessione per conto mio, che a quel tempo la comicità era legata a, era regionale, era i comici si portavano dietro proprio questo afflato di provenienza a seconda delle regioni da cui provenivano, dove erano nati. Lui è torinese, poi c'erano i milanesi, c'erano i romani, i napoletani, i siciliani.
Sì.
Era forse più sentito questo timbro proprio di appartenenza che non oggi, dove che si è un po' perso il dialetto, no? Un po' perdendo.
È vero. E nel mondo della rivista i più grandi, direi, di quel periodo erano i fratelli De Regge. Macario era indubbiamente un grande, ma i De Regge vi posso garantire che giravano l'Italia in lungo e in largo.
E questo è un falso, perché non era napoletano lui.
ma torinese
e faceva però il napoletano. Questo contraddice in parte quello che io prima affermavo, ma è un caso molto, molto tipico, molto particolare di due geni. Cioè, questi due qui erano due geni.
Ma insomma, la loro è stata una storia bellissima, due fratelli legatissimi, se ne sono andati veramente a distanza di un anno e mezzo l'uno dall'altro, e purtroppo una storia non a lieto fine, Perché la guerra ha privato prima della parte della spalla, poi colui che faceva il comico si era per un breve periodo legato ad apporto, ma la coppia pare non funzionasse e poi comunque la malattia ha portato via anche l'altro dei due fratelli. Non li trasmettiamo mai, grazie alla voce del padrone sono stati in un unico pomeriggio praticamente portati in studio per far loro registrare.
Hanno fatto tutte le loro gag in un pomeriggio.
Sì, in un pomeriggio le hanno veramente rifatte tutte. Alcune purtroppo sono andate perdute perché poi i dischi furono dati a Leier, poi ci fu la guerra e a Roma, insomma, è successo un pandemonio, quindi molti dischi sono andati distrutti. Quelli che si sono salvati, una dozzina, noi abbiamo cercato sempre comunque di farveli ascoltare.
È tutta improvvisazione. Questa è tutta improvvisazione.
Direi proprio di sì.
No, guarda, adesso dopo ho da fare.
No, mettiamoci d'accordo.
No, questo è un corno, ma perché mi prendi?
Ci vediamo dopo.
Io voglio sapere sta storiella che hai messo in giro. Oh. Perché sai, delle figure io non desidero farle per te. E ogni persona che incontro mi parlano delle poesie che saltano fuori nella tua testa. Qual è sta storia delle poesie?
Sì, adesso ho da fare. Va,
cosa hai da fare? Desidero sapere cos'è sta storia.
È un impiego che ho io per correggere.
Hai trovato un impiego?
Ma sì.
Cosa correggi?
Poesie, no, corregge, una spiegazione, quello. C'è tanta gente che legge una cosa e se dovesse dire lei che cosa ha letto, non lo so.
Cos'è?
Per esempio c'è due che si incontrano e dice, oh ciao, come va? Dice a quello, eh? Sì. E l'altro dice,
ma cosa vuoi concludere?
Ma e allora? Questa dice, hai letto quella poesia, dice quello.
Sì.
E l'altro dice sì, però non sa spiegare quello che ha letto.
Senti, neanche tu sai spiegare perché io resto ossessionato, sai, non capisco.
Allora io ecco dove sono
cosa fai?
Dove sono parole che non le puoi capire.
Non capirò mai niente.
Dove entro io a fare la spiegazione.
La spiegazione di che cosa?
Sotto la poesia. Scrivo quello che ho voluto dire prima.
Quello sarebbe l'impiego. Però è la spiegazione della poesia. Sì. Non capisco, sai.
Per esempio questa qua, guarda, la tengo qua. Quella che dice ti amo.
Ma cosa fai?
Aspetta, tamo pivo bove.
Sì. È uno squarcio del Carducci.
Che squarcio è una pivo?
Uno dei sonnetti che faceva Carducci.
Che ne sai se dormono?
E uno dei versi di Carducci, tamo pivo bove.
Sì, un sentimento mi infonde in fondo al
cuore. Sì, va bene, vai avanti.
Ecco questo.
Va bene, e cosa vuoi concludere?
A spiegare quello che ho voluto dire.
Ma come si può spiegare una cosa simile? Deve capire chi legge, no?
No, è quello, te lo dico io.
Beh, avanti, sentiamo la spiegazione.
Questa si tratta una signora.
No, è Carducci che lo scrive.
Tu non ci pensavi.
Vabbè.
Una signora che passeggiava in campagna.
La signora in campagna?
Una poetessa, sì.
Una poetessa in campagna.
Perché? Io so.
Beh, avanti.
Passeggiando, passa davanti alla signora una mandria di...
La madre?
Una mandria.
Mandria?
Di buoi.
Ah, una mandria di buoi.
Uno di queste bestie, vedendo la signora, si ferma.
Si ferma?
E la guarda fissa.
Perché?
Perché? Sai, la campagna...
Ma io non riesco a capire niente, sai.
La guarda...
La guarda, vedi?
Allora la signora gli è venuto fuori quella cosa. Dice... Tamo pivo bove.
Ah, gli ha ripetuto i versi del Carducci.
Intanto l'uomo che portava le bestie è venuto per prendere questa. Allora la signora, vedendo l'uomo, gli ha detto: cosa direbbe questo animale se avesse capito quello che ho detto?
Sì.
E l'uomo gli ha detto: risponderebbe, cara signora, io non sono un bove, sono una vacca.
Ah, beh, basta.
Se la vi, devi cantar giocondo, anche se lì per lì par che crolli il mondo su di te. Se la vi, ridi se i tuoi parenti vengono in 10 o 20 a passare le feste da te. Ridi
se perdi il portafoglio. Ridi se nasce il sesto figlio. Che male c'è?
Non spararti, potresti morir. Credi non ti conviene, prendila come viene. Se la vi, se la vi, se la vi. Che se lì per lì par che crolli il mondo su di te. Se la vi, se la vi, se la vi, ridi se i tuoi parenti vengono in 10 o 20 a passare le feste da te. Potresti morire, credi non ti conviene. Se la vi, se la vi, se la vi.
E sotto l'etichetta Voce del Padrone esordì nel 1951 anche il grande Fred Buscaglione, che era già con i suoi Asternovas, con Gastone Parigi e con questa canzone che era un grande successo dei primi anni 50, C'est la vie.
È stato un genio perché precorre i tempi, quindi che altro dire... però ci ha messo tanto poi prima di arrivare al pubblico lui, no?
Certo, certo, ma insomma abbiamo registrato anche questa etichetta che ha fatto esordire nomi importanti, che ha pescato Johnny Dorelli, lo stesso Dorelli incise i primi dischi sotto la voce del padrone. È una voce femminile invece, Sandro, molto popolare, che è andata dimenticata, ma che tra la fine degli anni 50 e anche i primi anni 60 era una voce che la radio trasmetteva spessissimo, è quella di Cristina Iorio. Anche splendida interprete di successi internazionali come questo.
Ho nascosto nel mio cuore segreto, un grande amore, ma non posso più tacere, e al cielo voglio far sapere, se la stella mia lassù voglio confidare e ne voglio sussurrare che il cuor me l'hai rubato tu. Più non è il mio segreto amore, sei tu per me.
Mm-hmm.
ormai il segreto più non è. Il mio segreto amor sei tu.
Sparare Baciami era il film da cui era tratto questo Secret Love, successo internazionale diventato Segreto Amore. Cristina Iorio, tra i cantanti degli anni 60, quando la voce del padrone aprì anche ai 45 giri con la famosa etichetta Viola,
certo,
ti ricordi?
Certo.
Quelli di Sergio Bruni, insomma, per intenderci, si leggevano un po' male perché scrivevano argento su viola, avevano una grafica un po' confusa e il trombone era molto rimpicciolito, messo in un angolino, però insomma c'erano cantanti importanti come per esempio Bruno Martino.
Beh, che dire, di Bruno Martino si potrebbe scrivere un'enciclopedia, uno splendido interprete jazz, swing, con una formazione sua, con una sonorità particolare, con un timbro di voce molto particolare, imitato anche.
E anche con un repertorio particolare che però riscuoteva.
E anche un, anche un autore, anche un autore importante.
Certo. Questo è forse il suo successo più grande, 1961, Estate.
Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci donava, splendidi tramonti che creava, adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose. E il cuore un po' di pace troverà. Odio l'estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate, odio l'estate. Di pace troverà. Odio l'estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate.
No, volevo dire che questa è probabilmente la prima versione di questa stupenda canzone, poi ce ne sono tante altre. Lui l'ha ricantata con formazioni sue, con arrangiamenti diversi, e vabbè, insomma, comunque è molto interessante ascoltare la prima versione, dove lui fa solo il cantante, mi sembra.
Sì, dove lui fa solo il cantante, anche se aveva già la sua orchestra, l'orchestra di Bruno Martino, che incideva per La voce del padrone, però qui non ha utilizzato la sua orchestra, ma evidentemente un arrangiatore diverso che ha firmato poi l'orchestrazione. Tra i tanti cantanti di epoca moderna, definiamola così, insomma siamo negli anni 60, che hanno militato sotto questa importante etichetta, un posto sicuramente particolare merita Tony Rennis. Tony Rennis perché quando con il trombone e snipper ha fatto letteralmente il giro del mondo.
Ne abbiamo già parlato, sì.
Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderà. Fino a quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirla, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. E baciando mi dirai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai.
Beh, insomma, insieme a Tony Rennis, i cantanti degli anni 60 della Voce del Padrone erano anche Gilbert Bécaud, Albano, Adamo. Insomma, c'erano dei nomi ancora molto importanti che vendevano tantissimo e incidevano sotto questo marchio.
Stai parlando di Colossi.
Colossi, marchio che nel 69 ha subito una profonda modificazione, perché era già fuso con la Columbia e la Pathé, tant'è che anche Carosone di fatto sotto la Pathé incideva però virtualmente per La voce del padrone, ma incamerò anche la Odeon, altra importante etichetta, e si chiamò EMI Italiana, e ancora come EMI esiste, però insomma ha perso un po' il fascino dell'etichetta.
Ancora esiste come EMI?
Ancora esiste come EMI Italiana. E ancora è una derivazione,
forse è l'unica che
sì,
che
è un'emanazione diretta,
una sopravvivenza, spiritica.
È un colosso, naturalmente una multinazionale, ma lo era anche prima, perché come abbiamo spiegato nacque in Inghilterra la famosa His Master Voice. Allora, che cosa è successo? È successo che però, insomma, sui dischi dei primi anni 70 è sparito anche il trombone e poi c'è stato il CD e negli anni, ancora quando non c'era il CD, i primi anni 80, Franco Battiato, che ama molto invece le cose antiche, disse: ma io voglio incidere almeno un paio di dischi col trombone della voce del padrone e non con l'etichetta della EMI.
Si chiamava proprio La voce del padrone il primo LP di Battiato,
infatti,
o sbaglio?
E quindi lui riuscì appunto a incidere un paio di 33 giri con il trombone e il cagnone della voce del padrone.
E chissà se ora che sono ristampano, insomma, molta roba.
Speriamo,
insomma,
vinile, che ristampino ancora.
Chissà se ristampano qualche macchina. Non so, magari rifatto.
Vabbè, noi comunque, come EMI e come appunto tu citavi giustamente l'album La voce del padrone, abbiamo deciso l'altra volta di chiudere con Guccini, questa volta di chiudere con Battiato. Abbiamo ancora una trasmissione dedicata comunque alla voce del padrone, come potete ben capire, insomma, il repertorio è evidentemente vastissimo, se ne potrebbero fare 40.
Devo dire che la prima volta che ascoltai Battiato, eravamo forse all'inizio degli anni 80,
sì,
no? Ecco,
sì.
Rimasi proprio col qualche cosa, un'impressione violenta, forte. Lui era un personaggio, è ancora uno straordinario personaggio, non solo un cantante, ma un personaggio.
Come no? Chiudiamo ringraziando Laura Rossi e Claudia Bertanza, Walter Martinelli per la parte tecnica. Scrivete al discobolo@gmail.com e vi lasciamo col centro di gravità permanente.
Grazie via, ciao ciao.
Ciao.
Di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di...
mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.